Iniziamo allora il ritiro di Pentecoste del 2023. Sono 40 anni che cerchiamo di vivere un ritiro a Pentecoste e ogni anno cerchiamo un argomento nuovo che lo Spirito Santo ne ha non solo per 40 anni ma anche per 400, di argomenti nuovi, solo che per noi è difficile trovarli, deve illuminarci Lui. Questa volta ci ha illuminati così, non so se noi abbiamo ricevuto la luce giusta, di soffermarci sulle letture che sono proposte dalla liturgia per una messa che non celebreremo, la messa vespertina della Vigilia. Sarebbe se celebrassimo questa sera la Santa Messa, avremmo queste letture. E allora noi, insomma, le guardiamo perché sono comunque letture importanti e significative e adeguate anche al tema di un ritiro per la Pentecoste, le letture che sono state scelte per la liturgia di oggi. La prima lettura che avete in mano è dal libro della Genesi, quindi siamo nell'Antico Testamento, perché già allora è iniziato il desiderio, anzi prima la necessità e poi il desiderio che venga lo Spirito Santo su questa terra per gli uomini. E lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, lo Spirito del Padre e lo Spirito del Figlio. Adesso che conosciamo Dio come Trinità, possiamo dire così, è lo Spirito del Padre e del Figlio, ed è lo stesso Spirito, non sono due, è uno. E di questo hanno bisogno gli uomini. Perché gli uomini hanno bisogno dello Spirito Santo? Perché, poverini, sono senza. E se sono senza, cosa vuol dire? Che hanno dimenticato, abbiamo dimenticato, o meglio, rattristato e mandato via quel soffio vitale che Dio ha soffiato su Adamo quando l'ha creato. Quello era il suo soffio. Era lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, il soffio di Dio. Allora, se gli uomini vogliono vivere dimenticando questo soffio che hanno ricevuto, come vivranno? Cercheranno di vivere solo una vita biologica e non spirituale. E allora gli uomini hanno bisogno dello Spirito Santo, altrimenti non riescono a vivere in relazione. E lo Spirito Santo è, essendo il soffio del Padre e del Figlio, è la loro relazione, il loro amore reciproco, chiamiamo amore, perché la relazione di Dio è soltanto, può essere soltanto amore, perché Dio è amore. E gli uomini, se non hanno Spirito Santo, che relazioni vivono tra di loro? Vivono relazioni senza amore. Se le relazioni tra gli uomini sono senza amore, come le chiamiamo, come le chiamate voi, egoistiche o egocentriche, e poi da lì ne vengono di tutti i tipi, insomma, di parole per descrivere quello che succede quando le relazioni sono egoistiche ed egocentriche. Diventano narcisistiche, entrano le invidie, le gelosie, le cattiverie, le impurità, le iniquità di ogni tipo. Va bene. Allora, scusate di questa introduzione, ma forse può essere utile anche per rendere il nostro desiderio di ricevere Spirito Santo, renderlo più forte, più costante, più consapevole. Leggiamo dal libro della Genesi, appunto al capitolo 11, i primi 9 versetti. Questa è la prima lettura proposta per la messa vespertina della vigilia di Pentecoste. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Allora qui il brano comincia con una frase, con un'osservazione che dice la bellezza della creazione, della terra. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Gli uomini si capiscono, si comprendono. I discendenti di Noè vivono in pace. Un'unica lingua, uniche parole. Poi cosa fanno gli uomini? Emigrano. Emigrare cosa vuol dire? Cercare qualcosa di meglio. Emigrando dall'Oriente, ora immaginiamo che vengano dalla Cina o dall'India, chissà dove erano. Comunque, emigrando dall'Oriente, è interessante che che vengono sempre dall'Oriente, le persone sconosciute, come i magi per esempio, venivano dall'Oriente. Cominciano a cercare qualcosa di meglio, vuol dire che non si accontentano più. Cercano qualcosa per sé. Cominciano a diventare attenti a sé. Capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Allora, stando a tutto il racconto anche che viene dopo, siamo nella Mesopotamia, una regione ricca perché ci sono i fiumi, i due grandi fiumi. Vi si stabilirono, quindi smettono di vivere da nomadi. Si dissero l'un l'altro: venite, si capiscono ancora qui, venite, ecco, è il tentativo di radunarsi, di stare insieme in città, cioè se si radunano diventa città, venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Hanno fatto delle scoperte tecniche, che lì nella regione dove sono arrivati è grande pianura, quindi non ci sono montagne e pietre, c'è solo sabbia o limo, la grande pianura dei fiumi, e allora bisogna sostituire le pietre o farle, ed ecco mattoni cotti al fuoco. Prima si accontentavano di lasciarli cuocere dal sole, adesso cominciano una tecnica nuova. E a cosa serviva il mattone? Servì loro da pietra, qualcosa di stabile, fermo, e il bitume da malta. Hanno scoperto anche qualcosa che tiene uniti i mattoni. Poi dissero: ecco lo scopo dei mattoni e della malta. Di nuovo venite, quindi ancora tutti insieme. Costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo. Ecco, qui cominciamo a vedere qualcosa di strano. Cosa vuol dire la cui cima tocchi il cielo? Vuol dire che raggiunga il luogo di Dio, ci mettiamo noi al suo posto. Difatti, tutto quello che si sono detti finora sono scelte fatte dagli uomini, non c'è una parola che dica interroghiamo il nostro Dio, non c'è il desiderio di ascoltare, ma solo comandare, venite. Quindi qui gli uomini cominciano addirittura a comandarsi gli uni gli altri. La lingua che hanno serve per questo. E allora fa presto a saltar fuori qualcuno che comanda gli altri. Costruiamoci una città, ci arrangiamo noi, non interroghiamo nessuno, come se Dio non esistesse. In tutto questo discorso, una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. Quindi quando guardiamo al cielo non vediamo più Dio, ma vediamo la nostra opera, quello che abbiamo fatto noi, che siamo riusciti noi. Difatti facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. vogliono stare uniti. Questa è una, chiamiamola, tentazione, che non è solo di allora, è la tentazione che si è ripetuta e si sta ripetendo. Si è ripetuta lungo i secoli. Guardiamo indietro, l'impero romano, cos'è stato? Venite, facciamo una cosa sola, e c'era uno solo che comandava. Senza star lì a guardare ancora, che io non sono capace, non so bene la storia, ma arriviamo a Napoleone, che era in Francia, e voleva addirittura mettere insieme anche l'Egitto con la Francia, che è arrivato fin lì, e poi ancora oltre, e poi la Russia, voleva fare un unico impero, lo chiamiamo, lo hanno chiamato. Facciamoci un nome. E dopo Napoleone, chi è venuto ancora che voleva fare una roba del genere? Hitler ha cercato di conquistare anche lui, arrivare fino in Russia e prendersela. E adesso, ancora peggio, vogliono, e non sappiamo chi, ma c'è il disegno di fare un'unità di tutto il mondo, com'è che si chiama?
Globalizzazione.
Che vuol dire che ci sarà uno solo che comanda tutti. E quindi bisogna preparare gli uomini che siano obbedienti. La difficoltà qual è? La stessa che c'era per l'impero romano. La difficoltà sono i cristiani, perché quelli interrogano un loro Dio. E allora, o che sì o che no, che ubbidiscono all'imperatore. In tante cose non li ubbidiscono. Per questo li uccidevano, i martiri. E anche oggi, per questa globalizzazione, la difficoltà sono i cristiani. E allora ecco che, perché i cristiani non ascoltano solo chi comanda, ma hanno un re, il re del regno dei cieli, che ascoltano. E qualche volta quello che dice Dio nel cuore dei cristiani non collima con quello che può venire comandato dagli uomini. E allora ecco che oggi, lo ha detto anche il Papa, non ci sono mai stati così tanti martiri cristiani come in questo periodo. E probabilmente anche altri disegni che sono stati o stanno compiendosi mirano a cancellare più che si può la vita cristiana, perché bisogna far sì che gli uomini non siano capaci di disubbidire a comandi che vengono da un punto centrale della terra. Costruiamoci una città e una torre. Chissà com'era alta questa torre, non sono riusciti a finirla, ma a me ha fatto impressione sapere che, non proprio in Mesopotamia, ma un po' più in giù, a Dubai, c'è una torre, c'è un palazzo, un grattacielo. Sapete quanto è alto? Non riuscite a immaginarvelo. Quasi un chilometro. 828 metri. 828. Ed è fatto a tre, con una pianta, a tre elementi che si alzano, imitazione della Trinità. e mi ha fatto impressione questo numero 828. Si saranno sbagliati o sarà giusto, perché dipende se vanno giù fino in fondo alle fondamenta oppure se partono dal piano 00. 828 è un numero fatto così, che se all'otto ne togliete due e li mettete insieme a quel due che c'è in mezzo, diventa il numero 666. Ed ecco che siamo a Babele. Gli uomini non interrogano Dio, perché si mettono al suo posto. Fanno la torre che tocca il cielo e pensano in questo modo di non disperdersi, di concentrarsi tutti là, avere un unico comando. Ma il Signore scese a vedere la città. Perché dice scese? Noi ce lo immaginiamo molto in su, ma è capace di venir giù. Quindi, anche se è molto in su, sa che noi siamo qui e continua a seguirci, come quella volta che Adamo ha cercato di nascondersi, Dio lo ha raggiunto con la sua voce: Adamo, dove sei? Così il Signore scese a vedere la città. A Dio gli uomini interessano, gli premono, vuole che vivano una vita degna della loro umanità, degna di essere delle creature di Dio. A vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo, mentre era in costruzione. Segue questo lavoro, anche se non è chiamato, anche se gli uomini l'hanno dimenticato, o hanno voluto appositamente escludere il suo intervento, la sua parola, di seguire, di chiedergli qualche consiglio. Il Signore scese, è bello questo, vuol dire adesso noi sappiamo che a Dio non serve scendere e salire, perché il suo sguardo e il suo amore arrivano per tutto, senza bisogno di spostamenti. È detto per la nostra lingua, come dire, della nostra cultura, che noi lo immaginiamo lontano perché non lo vediamo. Ma dice questo il Signore scese, dice la sua premura nel vedere gli uomini che fanno senza di lui e che in questo modo si creano la propria rovina. E a lui preme, e allora viene a vedere per impedire che si rovinino del tutto, perché quando gli uomini fanno del tutto senza Dio, quello che fanno diventa la loro rovina completa. E allora, prima che finiscano rovinati del tutto, avvelenati del tutto dal loro egoismo e dal loro ateismo, interviene. E il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Quindi c'è un'unità che è umana, una dittatura potremmo dire noi oggi, com'è quella parola? Globalizzazione, un qualcosa di unico ma quest'unità fondata su se stessi. Quindi non ci sono più, non c'è più posto per le relazioni, per la diversità, perché nelle relazioni uno è diverso dall'altro, uno è una ricchezza per l'altro. Invece qui non più. Hanno tutti un'unica lingua, questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Possono arrivare a distruggersi, a vivere un'unità tale che diventa una prigione per tutti. Come l'abbiamo visto là dove ci sono state le ideologie quelle totalitarie, tutti sono in prigione. L'abbiamo visto col nazismo, l'abbiamo visto e lo vediamo ancora col comunismo. Vedete la Corea del Nord, vedete la Cina, è una prigione per tutti quelli. Questo tipo di unità fondata su se stessi, sull'uomo, diventa una prigione, perché gli altri non contano più niente, conta questo essere uno, e allora gli altri si possono ammazzare se uno avesse un'idea diversa. Non è più una ricchezza, ma diventa un nemico. Scendiamo dunque, allora non è più uno solo che scende, scendiamo. Cosa vorrà dire? Che il Signore scende con tutti gli angeli, scende con tutto il mondo che vive nei cieli, nel suo cielo. Scendiamo. E in questa decisione di scendere, cosa possiamo vedere noi? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Sentiamo già un inizio di profezia della venuta di Gesù, del Salvatore, che Dio vuol salvare questi uomini. Scendiamo dunque. E la prima cosa, per impedire il disastro completo, confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Serve che tra di loro ci sia qualche incomprensione, in modo che sarà impedita questa globalizzazione totale per cui tutto il mondo diventa prigione. Confondiamo la loro lingua. Allora noi vediamo che anche le diversità delle lingue, che a noi dispiace, perché a me dispiace non parlare bene il turco, anzi non parlarlo, non capire quel che dicono i cinesi. Quando vai in giro per le strade senti parlare in arabo, a me dispiace non capire e non poter dir qualcosa anche a loro. Eppure questo è opera di Dio. Così gli uomini li vediamo, gli uomini diversi, li vediamo come una ricchezza anche per noi. Non è un castigo di Dio, ma un'opera di Dio, perché gli uomini non si credano così e non riescano a fare un totalitarismo generale. Per cambiare del tutto la situazione, cosa servirà? Proprio che il Signore scenda con tutta la sua schiera di angeli, che scenda l'amore del Padre attraverso il Figlio, che doni il suo spirito, lo spirito di Dio, che è spirito di relazione, che allora riusciamo a vedere vederci l'un l'altro come un dono di Dio, una ricchezza, e non nemici ma fratelli. Servirà lo Spirito Santo, e allora vedremo che quando scende lo Spirito Santo cosa fa? Fa sì non che le lingue diventano una sola, ma che ogni lingua capisce anche l'altra. Vuol dire che ogni lingua diventa una ricchezza per l'altra. Quelli che ascoltavano gli apostoli capivano quello che Dio voleva dir loro, e ognuno capiva nella propria lingua. Non han capito tutti l'ebraico o l'aramaico che parlavano gli apostoli. Ognuno capiva nella propria lingua. Interessante. Le lingue sono dono di Dio. Però, arrivando lo Spirito Santo, tutte le lingue capiscono la stessa cosa, che ci possiamo amare gli uni gli altri. Però prima di arrivare a questo, bisogna che questo totalitarismo si sfanti, che questo globalismo si disperda. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. I disegni delle nazioni Dio li disfa, li scioglie. C'è un salmo che lo dice anche. Quando ci vorrà comandare di non aver paura di quel che decidono certi popoli contro gli altri popoli, perché il Signore i disegni delle nazioni non sono suoi, e perciò se la ride nel senso che non arrivano a destinazione. Per questo la si chiamò Babele. Babele è una parola per dire bla bla bla, lo diciamo anche noi, no Babele. Perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. La terra diventa di nuovo tutta abitata. Pensavano di abitare tutti insieme, ma la terra è fatta per essere abitata tutta. E allora in questo modo, con le lingue diverse, la terra viene di nuovo abitata tutta e ritenuta tutta come dono di Dio per l'uomo. È strano che proprio in questa globalizzazione che sembra che vogliano e che fanno di tutto per realizzarla, cosa succede? Che vogliono anche destinare metà del territorio di ogni nazione agli animali. Quindi vuol dire radunare tutti nelle città, proprio quello che dice qui di Babele, la stessa cosa. Così rimane il posto per gli animali. Non è degli uomini la terra, dicono loro. E in questo modo il disegno di Dio viene cancellato. Ma se il Signore interviene, scende, non solo per vedere, ma per fare, ecco che i disegni delle nazioni si disfano e non si realizzano. Ecco, allora in questi pochi versetti, i primi del capitolo 11, vediamo, se lo rileggete, ma potete fermarvi di più, su quello che il Signore fa. il Signore vede, il Signore scende, il Signore ha già dei progetti per gli uomini e sa che quelli che fanno gli uomini vanno contro il loro stesso interesse. Perché quando l'uomo vive da schiavo non è più vita da uomo. Quindi è importante che gli uomini vivano la libertà. Per questo sono dispersi su tutta la terra. Così ogni popolo può vivere la sua libertà. Che al Signore preme, perché quando c'è libertà, allora c'è anche la possibilità di ascoltarlo e la capacità di realizzare quello che ascoltiamo dalla sapienza e dall'amore del Padre, di Dio che vuole essere sempre Padre per gli uomini, che li vuol vedere figli e tra di loro fratelli, che si rispettano gli uni gli altri e si amano. Altrimenti nella quella che è chiamata globalizzazione, l'uomo dovrebbe diventare un robot. E non è a caso che stanno costruendo più non posso robot per tutte le cose, proprio perché così anche gli uomini assomiglieranno ai robot. Ma non è questo il disegno di Dio. Questo è degli uomini. Allora vedete che il nostro desiderio di attendere lo Spirito Santo diventa più urgente, cocente, e la nostra preghiera per invocare lo Spirito Santo continua, costante per tutti e per tutto il mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.